Radio NK vi invita all'ascolto di Porcast, la rubrica di carattere sessuale a cura della redazione di Radio NK. Porcast, un vero e proprio vademecum per gli innamorati, i seduttori, gli amanti ed i mariti. Una guida universale ai segreti della felicità sessuale. Nessuno, prima d'ora, aveva discusso in modo così affascinante e chiaro i problemi sessuali, i pericoli che in essi si celano e le loro eccitanti possibilità. Scoprirete un nuovo mondo di delizie erotiche di cui probabilmente non conoscete neppure l'esistenza. Porcast, la trasmissione di Radio NK per chi vuole amare nel migliore dei modi e trarre dal proprio piacere le sensazioni migliori. Parte seconda. L'uomo e la donna. 7. I giochi amorosi. Ultima parte. In un certo senso anche lo spettacolo, detto spogliarello, è una sorta di esibizionismo, ma poiché l'esposizione delle nudità femminili avviene nel corso di uno spettacolo pubblico e viene fatto per fini commerciali, esso appartiene ad una categoria assai diversa. Capita a volte che le attrici di varietà e le modelle che sono avvezze a mostrarsi ignude a tutti durante gli spettacoli o durante le ore di posa siano invece piene di ritegno e pudiche, come le altre, quando si tratta di spogliarsi dinanzi all'amante. La sola caratteristica comune che lo spogliarello ha con l'esibizionismo privato è che in entrambi i casi si tratta di denudare forme femminili per stimolare il desiderio sessuale del maschio senza uno scopo, o almeno senza che sia prevista la logica finalità che ne dovrebbe derivare. Un giovane mi confidò una volta un suo problema assai complicato. Egli amava molto una ragazza di 22 anni che era di idee moderne e collaborava attivamente in materia sessuale, ma che non voleva a nessun costo acconsentire al rapporto completo con lui. Quando ne aveva voglia, gli permetteva ogni sorta di giochi amorosi e, a quel che sembrava, ne ricavava anche molta soddisfazione. Di solito si davano a quella che viene comunemente detta masturbazione mutua o reciproca. Mentre la donna lo invitava a darle l'orgasmo con lievi carezze sul clitoride, non gli permetteva tuttavia il coito. Nei giorni di festa avevano l'abitudine di uscire insieme in bicicletta e di andare a passare poi la notte, come marito e moglie, in qualche locanda di campagna, albergo o pensione. Ma anche se avevano dormito nello stesso letto, ella non era mai venuta meno all'inflessibile rifiuto. Il giovane si era convinto che quella continua frustrazione cui lo sottoponeva la ragazza dovesse avere degli effetti deleteri sui suoi nervi, e questo era appunto ciò che accadeva. A volte non gli riusciva di prender sonno, si alzava e camminava per la stanza, o guardava per ore e ore fuori dalla finestra, e quel che era peggio, la ragazza lo provocava, spogliandosi in sua presenza e lavandosi tutta ignuda al lavabo della camera da letto. Mentre si spogliava o si lavava, lei lo osservava, e se si accorgeva che lui la stava guardando, il che avveniva spesso, gli teneva il broncio e lo guardava male, e pretendeva di essere indignata ed adirata con lui, comportamento che non mancava di ferire il giovane, in quanto gli appariva come il colmo dell'ipocrisia e della falsa modestia. Qualche volta ella si spogliava e si lavava davanti a lui anche quando non aveva nessuna voglia di tenerezze ed era ben decisa a non permettergli nessuna intimità sessuale. Così accadeva spesso che la delusione dell'uomo venisse ancora più aggravata dal fatto che ella lo chiamava anche per aiutarla a slacciarsi i vestiti o a lavarsi la schiena. Le indagini che feci al riguardo rivelarono che la ragazza provava un orrore spinto fino alla fobia per il rischio di diventare madre, era infermiera e durante il tirocinio come elevatrice aveva assistito ad un numero troppo grande di morti per setticemia da aborto per desiderare lei stessa di correre quel rischio. La madre era morta ed il padre era molto severo, quasi un tiranno. Era così spaventata al pensiero di quel che sarebbe potuto accadere se ella fosse rimasta incinta, che aveva dichiarato che si sarebbe uccisa piuttosto che trovarsi in quel frangente. Il giovane, dal canto suo, aveva ammesso con me che in realtà non aveva mai parlato seriamente con lei di matrimonio, anche se di tanto in tanto avevano parlato a proposito di quello che avrebbero fatto quando si fossero sposati. Tuttavia egli riteneva che ella dovesse essere certa che lui non l'avrebbe mai abbandonata. In realtà egli era preoccupato di quella che sarebbe stata la loro vita in comune se si fosse sposato con una donna tanto abituata a tormentarlo. E mi aveva anche detto che il vero motivo per cui non aveva mai insistito per vincere ad ogni costo le sue fobie era perché sentiva che in quel modo avrebbe corso il rischio di perderla e non poteva sopportare quel pensiero. Lo persuasi a proporle di sposarla, cosa che egli fece e che la ragazza accettò con gioia. Subito dopo il fidanzamento, la prima volta che dormirono insieme, lei egli cedette. Aveva ora la sicurezza che le occorreva per vincere la sua fobia. Dopo un po' si sposarono e quando li vidi l'ultima volta parevano felici. Un altro caso interessante che ho tratto dai miei archivi si riferisce ad una francese di 39 anni che era separata dal marito e che si vantava di aver avuto una lunga serie di amanti. L'ultima sua conquista era stata un ricco uomo d'affari che viveva solo e che ella andava spesso a trovare nel suo splendido appartamento di Buenos Aires. Ella ammetteva sinceramente che come amante egli era piuttosto rozzo e maldestro, ma che peraltro compensava quei difetti con la generosità e la sollecitudine. Mi diceva che l'uomo amava molto spogliarla e che negli incontri sessuali cercava con lusinghe e promesse, talvolta con l'adulazione o magari anche tenendole il broncio come un ragazzo, di persuaderla ad assecondare il suo capriccio. Quando iniziava a toglierle i vestiti, tremava come se avesse la febbre e rovinava irrimediabilmente tutti gli indumenti. Non riusciva mai ad aprire le chiusure, del resto assai semplice, dei reggiseni, e per toglierle il reggicalze quasi le strappava la pelle. Ora sembra che vi fosse un gioco amoroso che eccitava immensamente la donna. Nelle notti estive, afusi ed umide di Buenos Aires, lei e l'amante facevano sovente la doccia fredda insieme. Il procedimento era sempre lo stesso. Dopo che ognuno dei due aveva spogliato il partner, ciascuno lavava l'altro in tutte le parti del corpo, anche due o tre volte, ed intervallavano queste operazioni con periodi di riposo durante i quali si baciavano ed abbracciavano sotto la doccia. Ella pretendeva sempre di essere lavata per prima e questo doveva essere fatto con energia, lasciando per ultime le natiche. Quindi egli doveva continuare a massaggiarla con le mani insaponate fino a portarla all'orgasmo. Poi lei ripeteva l'operazione su di lui. Dopo un conveniente intervallo, che passavano accarezzandosi e riposando, lei lo convinceva a ripetere l'operazione. Quando ella aveva provato l'orgasmo una seconda volta, si risciacquavano, si asciugavano ed andavano a letto a fare l'amore sul serio. La caratteristica più importante del caso è che la donna durante il preludio di quei rapporti desiderava veramente che l'uomo la spogliasse. La cosa strana, confessava a se stessa la donna, senza sapersene spiegare il motivo, era che, nel caso particolare, ella riusciva a trovare stimolante l'estrema incapacità dell'uomo, mentre di solito la faceva soltanto infuriare e la portava talora a decidere di finire di spogliarsi da sola. Quando invece lui la spogliava per la doccia, tutte le fasi del suo inesperto frugacchiare fra i ganci che non riusciva ad aprire la facevano diventare impaziente di un'impazienza che le dava un piacere angoscioso. In questo caso si sottolinea in modo singolare l'importanza della pregustazione nel corteggiamento e nel gioco amoroso. In un certo senso, ogni gioco amoroso è destinato più o meno inconsciamente a stimolare la sollecitazione prepotente della pregustazione. Qualche volta questo fattore è già presente prima dell'inizio, altre volte invece nasce dopo i primi tentativi dell'armeggio preparatorio. Comunque, in tutti i giochi amorosi ben riusciti, la pregustazione dell'atto sessuale o di un comportamento associato o preferito ad esso deve sopraggiungere in qualcuno degli stadi per aumentare il ritmo e l'intensità dell'azione successiva. Nel caso citato, la donna, che di solito non provava nessun piacere ad essere spogliata dall'amante per i fini che egli si prefiggeva, aveva fatto di un particolare gioco amoroso un feticcio, così che il pensiero di prepararsi adesso trasformava in pura delizia una pratica che di solito considerava con impazienza e disgusto. Nelle puntate prossime diremo qualcosa di più sui feticci. Molti esitano a svestirsi per una sorta di imbarazzo che è legato al loro corpo. Possiamo dire, infatti, in senso assai generale, che per la donna di solito l'imbarazzo è causato dai seni, e per l'uomo dagli organi genitali. Una spiegazione abbastanza plausibile potrebbe essere questa: mentre la donna è cosciente che nella normale posizione eretta la sua vulva è nascosta dai piedi del pube, essa non è molto orgogliosa dei propri seni, anche se sono giovani, sodi e ben formati. L'uomo, d'altro canto, sente la banalità e la vulnerabilità del suo addome, specie se è visto nudo per la prima volta dalla donna, e teme che il suo pene le possa apparire o troppo grosso o troppo piccolo. In altri casi il senso di turbamento è prodotto dai peli del pube. O sono troppo radi o sono troppo folti. E talvolta può essere anche il colore a dare fastidio. Ho conosciuto molte ragazze e molti uomini che li ritengono poco igienici e perciò li radono continuamente. Un'altra generalizzazione che vale sia non la pena di ricordare è quella per cui si ritiene che i peli del pube femminile siano normalmente di qualche sfumatura più scuri dei capelli e che invece per quelli dell'uomo accada il contrario. È sorprendente come sia diffusa questa opinione. Dal punto di vista biologico vi è motivo di credere che i peli del corpo e i capelli siano pressappoco del medesimo colore senza che si conosca bene quale sia l'esatta relazione fra di loro. Non deve sorprendere perciò che qualche fataluna, dopo essersi riuscita a convincere che il colore dei suoi capelli tinti è naturale, sia alquanto esitante a rivelare la manifesta differenza al momento di spogliarsi. Molte persone di ambo i sessi mi hanno detto anche che la stessa struttura dei peli del pube li disgusta. Di solito, infatti, sono più grossolani ed ispidi dei capelli. Ed è per questo che le ragazze che si pavoneggiano per le loro chiome di seta si lamentano dicendo che i peli crespi del pube sono orribili. Questo è forse il momento di accennare, in questo paragrafo già così lungo, al feticismo. La parola feticcio viene adoperata dai sessuologi per indicare un'adorazione fantastica per un oggetto o per una pratica, così irrazionale da poter venire considerato una vera e propria ossessione. Qualche volta si riferisce ad una parte del corpo o del corpo di un altro, talvolta ad un indumento o ad un bene dell'oggetto o del soggetto, e altre volte ancora ad un determinato comportamento. Non di rado, come nel caso dell'uomo d'affari argentino di cui si è parlato prima, il semplice atto di spogliare una donna diventa in se stesso un feticcio, anche se, come le indagini condotte al riguardo rivelarono, in quel caso il feticismo si riferiva ad un oggetto o ad un indumento particolare. Si poté capire che l'uomo era attirato in modo abbastanza furioso dai seni della sua amante francese, ed era per questo che diventava maldestro quando cercava di slacciarle il reggiseno, tremava e sudava nell'eccitazione frettolosa di vedere ed accarezzare quei seni che lo facevano impazzire. La donna mi diceva di avere più di 50 reggiseni che l'uomo le aveva regalato in 3 anni o giù di lì, e che egli insisteva sempre per poter mettere e togliere per la prima volta quelli nuovi. La goffaggine con cui le toglieva il regio calze e magari anche le mutandine che frequentemente strappava, era dovuta probabilmente all'ansia di completare rapidamente la parte del denudamento che meno lo interessava. Qualunque capo di abbigliamento femminile può essere oggetto di feticismo maschile e non ci deve sorprendere del fatto che la biancheria intima costituisca la parte principale del bizzarro elenco. Le mutandine sono comunque l'indumento più venerato e, strano a dirsi, lo sono anche se non sono state ancora indossate dalla donna, cioè se sono nuove. Vi sono degli uomini che, pur non avendo la mania di travestirsi da donna, comprano mutande femminili per indossarle loro stessi. Ciò accade sovente a maschi frustrati che non hanno ancora nessuna possibilità di comprarle per la loro donna. Ho sentito parlare di un uomo che sotto i pantaloni indossava le mutandine della moglie. Diceva che il pensiero che quelle mutandine erano state in contatto con degli organi genitali della moglie gli dava un'erezione perpetua e che quando le indossava aveva anche frequenti emissioni di liquido seminale. Sì, scoprì poi che la moglie era alquanto frigida e che gli permetteva solo assai di rado di procedere al rapporto sessuale o ai giochi amorosi. L'uomo aveva fatto di tutto perché la moglie non venisse a scoprire la sua strana abitudine, ma evidentemente un bel giorno l'aveva scoperta. Si venne a sapere del caso quando la moglie cercò di farlo ricoverare come malato di mente. Non di meno, egli era sincero e piuttosto patetico nel suo comportamento. Gli effetti che le mutandine adoperate o sporche hanno su alcuni uomini, troppi per poterli definire rari, e l'uso grottesco a cui tali indumenti servono talvolta danno un'idea assai chiara, anche se sconfortante, delle stranezze della condotta umana. Per l'amante, quasi tutto quello che la persona amata possiede può divenire un feticcio. In generale sono i maschi a venerare oggetti di proprietà femminile, ma accade sovente anche il contrario. Il feticismo è dunque una sorta di perversione. Il termine stesso ha il significato di perpetrazione di qualche sorta di eccesso di attività sessuale in disaccordo e perciò in contrasto con la pratica normale e naturale. La linea che segna il confine fra il feticismo e le altre espressioni di perversione molto più gravi e dannose è sovente molto incerta e difficile da definire. Come per quasi tutte, se non per tutte le perversioni, la forza motrice fondamentale è profondamente radicata nel comportamento umano o animale. Quando l'abilità di individuare e frenare gli impulsi viene sommersa o annullata da una ostinata compiacenza, non se ne può derivare che danno. Tutti noi, in qualche momento della nostra vita, dobbiamo essere particolarmente vigili per essere certi che qualche brama apparentemente innocua non diventi, senza che noi ce ne accorgiamo, un'abitudine della quale, nei momenti in cui ci comportiamo sensatamente, potremmo vergognarci. Ancora l'altro giorno un conoscente, per il resto perfettamente rispettabile, mi confessava, vergognandosene, di aver perduto ogni interesse al normale rapporto sessuale con la moglie, dopo che aveva avuto 6 mesi prima e dopo molte insistenze un rapporto anale con lei. Anche nei sogni si trovava a partecipare a quella nuova delizia, e quello che in questo caso rendeva il povero uomo ancora più infelice era di constatare che la moglie lo disapprovava chiaramente e considerava la sua nuova eccitante scoperta penosa ed abominevole. Prima di finire questa lunga serie di puntate sulla parte più importante e complicata della nostra indagine, perché tale è certamente l'insieme dei giochi amorosi e di tutte le forme associate di comportamento sessuale, dobbiamo parlare anche di quella che chiameremo, non disponendo di un termine più pertinente, pseudogrossolanità. Vogliamo alludere all'impiego deliberato di certe espressioni verbali, di certe azioni fisiche, come mezzo per eccitare la reciproca sensualità. Espressioni ed azioni che in condizioni normali o in ogni altro caso i partners considererebbero indecenti o disgustose. È naturale che venga di pensare che evidentemente anche il fare all'amore possa rientrare in questa categoria, in quanto soltanto lo stato d'animo particolare nel quale gli amanti si trovano può giustificare che certi gradi di intimità che a sangue freddo non sarebbero immaginabili possono essere permessi ed anche incoraggiati. Per la stessa ragione, come si è detto, fra gli amanti sinceri che sono tesi verso la conclusione generosa del loro ardore reciproco non vi possono essere, o quasi, tabù. Perciò le pseudo-grossolanità fra coloro che non sono del tutto puritani non sono che una forma naturale del gioco amoroso, sempre che siano gradite ad entrambi e non dispiacciano anche minimamente ad uno dei due. Sia ben chiaro che io non le consiglio affatto a quelli che non le praticano ancora, in quanto per coloro che le usano non hanno bisogno di alcuna difesa o giustificazione. Se lo fanno di frequente, vorrà dire che gli amanti avranno trovato spontaneamente un modo naturale di espressione sessuale. In caso contrario, vorrà dire che non ne hanno mai sentito il bisogno. In un certo senso, la pseudogrossolanità non è che un grado avanzato della tattica d'urto o tecnica dell'urto, di cui parleremo in puntate successive. Quello che importa in essa è che ci si allontana da quello che è normale nel senso di abituale. Per questo motivo accade sovente che ad introdurre tale pratica sia la partner dalla quale nessuno si aspetterebbe una cosa simile, la donna o la ragazza che di solito non si permette mai un'espressione grossolana e che si trova ora invece a desiderare deliberatamente qualcosa di terribilmente eccitante, qualcosa che sia almeno per lei indecente. Può esigere che l'innamorato la seduca usando invece della parola coito quella parola che crede adoperino gli operai più sboccati, o invitarlo a divertirsi col suo corpo e riferirsi alla sua anatomia con parole di cui l'innamorato non credeva neppure conoscesse l'esistenza. È chiaro che tali forme di intimità possono essere praticate con sicurezza soltanto da coloro che hanno già raggiunto le più alte vette della mutua comprensione, ed anche allora l'uno o l'altra possono essere riluttanti ad essere i primi per timore che tale ispirazione venga fraintesa. Così anche altre pratiche quali il cunnilinctus, la fellatio, il rapporto anale ed il coitus in os, anche se sono usate di frequente da persone assai rispettabili come espressione di una completa devozione e del pieno accordo, non sono talvolta messe in pratica quando uno o entrambi i partners sono sopraffatti dalla paura al pensiero di dover per primi rompere il ghiaccio. Ed è veramente deplorevole a questo proposito che talvolta quando in uno dei partners sorge il desiderio segreto di provare queste nuove pratiche, tale desiderio possa diventare così intenso da indurlo a cercare altri partners per i quali non ha la stessa considerazione che gli rende così cara il proprio compagno. Il risultato sfocia molto sovente in un senso di delusione che gli toglie ogni desiderio di ripetere l'esperienza. Nella prossima puntata 8. Frequenza del rapporto.